Come preannunciato, in questa prima diretta andiamo a parlare, a quasi un anno di distanza dalla morte di Stefano Dal Corso nel carcere di Oristano. Siamo in collegamento con la sorella. Ciao Marisa, benvenuta.
Ciao Francesco, buongiorno.
Appunto, per andare a parlare della morte di Stefano è importante in qualche modo circostanziare all'interno del quadro della letalità del carcere in Italia, visto che ogni anno circa un terzo delle persone uccise dal carcere sono indicate come suicidi, come nel caso appunto anche di Stefano. Il carcere è vero che da un lato spinge decine e decine di persone a togliersi la vita, l'induzione al suicidio è una parte strutturale dell'apparato detentivo e in Italia abbiamo visto come ci sia una crescente impennata di decessi, e questo già in qualche modo rappresenta una forma di pena di morte passiva somministrata dallo Stato, ma non tutte le morti derubricate comodamente a suicidi, facendo così ricadere la responsabilità sulla scelta della persona detenuta e deresponsabilizzando l'apparato detentivo, lo sono davvero, così come non tutti gli arresti cardiocircolatori sono dovuti a fatalità. Sappiamo che il carcere uccide, uccide in modi molto diversi. Nel caso specifico, oggi appunto sentiamo te, Marisa, sorella di Stefano Dal Corso. Appunto, circa un anno fa vi hanno comunicato la morte di tuo fratello, appunto detenuto Oristano, cercando subito di fare passare tutto comodamente per suicidio, un suicidio che non vi ha mai convinto, e quindi ti chiederei appunto di partire dal descriverci quali sono gli elementi che hanno subito suscitato questi dubbi.
Allora, Stefano muore il 12 ottobre 2022. Vengo avvisata da una telefonata da parte del carcere, mi passano il prete, il parroco del carcere, dove mi dice che Stefano non c'è più perché l'hanno trovato impiccato. Diciamo che inizialmente il dolore non mi ha portato a pensare perché è impossibile, perché lui, conoscendolo molto bene, non l'avrebbe mai fatto, non aveva motivazioni, anzi aveva tutte per andare avanti, perché lui ha una figlia di 7 anni, quindi diciamo che non si sarebbe mai e poi mai suicidato. Detto questo, diciamo che nei giorni poi seguenti, sentendomi con una mia grande amica, che tra l'altro è il mio avvocato, abbiamo cercato di richiedere la documentazione dal carcere per quanto riguardava questa morte, quindi le foto, le circostanze, e ci arriva una documentazione di 5 fotocopie in carta semplice del corpo di mio fratello morto, in bianco e nero tra l'altro, quindi c'è una documentazione proprio scarsa anche a livello di relazioni, non risultavano gli orari della morte, non risultava la temperatura del corpo, perché chi ha constatato la sua morte non è un medico legale ma un medico del carcere. Con questo non voglio dire che i medici semplici non sono medici, perché abbiamo avuto anche brutte parole attraverso i social, soprattutto al mio avvocato, perché ha fatto questa precisazione che comunque è un medico legale, constata una morte, misura la temperatura, cioè fa quello che deve fare. Quindi diciamo che gli elementi sono tanti, sono un letto completamente rifatto dove non manca nessun lenzuolo, un letto sotto la finestra dove lui si sarebbe dovuto arrampicare senza impronta, senza sul cuscino, senza un'impronta di scarpa, perché lui portava le scarpe al momento che l'hanno trovato, e un letto completamente rifatto. L'altezza della finestra con la lunghezza del lenzuolo che loro dicono aver usato per impiccarsi è troppo lungo, avrebbe toccato per terra, ma anche l'altezza stessa della finestra lui toccava per terra e sul letto, perché aveva il letto sotto, quindi diciamo che le cose sono tante, le scarpe che porta ai piedi non sono le sue. Sono di un numero più grande allacciati, mio fratello non le allacciava mai allacciate dalla nascita, ha portato sempre le trainers dell'Adidas, lui aveva le New Balance ai piedi che non le avrebbe mai messe, cioè diciamo gli elementi sono veramente veramente tanti, e soprattutto sul corpo, ci sono dei segni molto evidenti da presa sulle braccia.
Quindi da un lato, scusa, ricapitolo un attimo, così vediamo anche se mi sono perso dei pezzi. Da un lato la scena in cui è stato trovato il corpo, quantomeno nella versione ufficiale, ecco, che poi cerchiamo appunto di smontare, è stato trovato un letto completamente rifatto, una scena artefatta in qualche modo, sì. Ma artefatta anche con veramente scarsa perizia, perché appunto come avrebbe fatto a salire senza lasciare segni sul letto, come avrebbe fatto a produrre concretamente la propria impiccagione con degli strumenti che a livello di altezza non possono produrla, e in più il fatto di ricorrere immediatamente a il medico del carcere e non a un patologo legale, in qualche esatto. modo tu sottolineavi giustamente come sia importante non generalizare contro, diciamo, attacchi alla categoria dei medici, ma è assolutamente noto come la gerarchia carceraria in tantissime strutture, e non lo dico io per sentito dire o per una percezione personale, ma in diverse inchieste recenti è emersa come ci sia una gerarchia di sudditanza del personale sanitario rispetto al personale muscolare, giusto per certo. comporre il quadro. Scusa l'interruzione.
Certo. No, prego, ma tra l'altro calcola che noi abbiamo avuto un'udienza il 29 giugno abbiamo avuto un'udienza a Oristano, dove abbiamo portato una relazione medico-legale di 21 pagine, tra cui tre medici legali illustri, penso che insomma l'avrete sentito, la conoscerete tutti, è la Cristina Cattaneo, e gli altri due sono due medici legali dell'Università di Napoli, e tutti e tre sottoscrivono una relazione dove scrivono proprio bianco su nero che dalle foto da loro analizzate vedono che i segni sul corpo di Stefano sono riconducibili più a uno strangolamento che a un'impiccagione, lo scrivono proprio.
E in più, come sottolineavi, anche i segni sulle braccia di un blocco,
come da tenuta,
di un contenimento,
come due che lo reggevano, perché si vede proprio, cioè, ci sono dei segni all'altezza del gomito, però dalla parte appunto davanti, non dalla parte del gomito, si vede proprio sul braccio, si vedono proprio due segni evidenti proprio, non ti puoi confondere, da tenuta.
Ecco, aggiungerei un pezzettino, visto che tu prima citavi in qualche modo un'altra componente, che è quella della comunicazione di questa morte, che è stata subito in qualche modo non solo derubricata a suicidio, ma anche accompagnata da una fornitura di elementi alla famiglia abbastanza precari, penso appunto alle stampe in bianco e nero delle foto a cui facevi precedente riferimento, ma poi anche arriviamo a un capitolo che mi sembra centrale, quello del rifiuto dell'autopsia, perché non c'è solo una dimensione di arroganza istituzionale che possiamo incontrare in diversi contesti. Se uno mette insieme gli elementi, diciamo che quando dei medici legali sottolineano come ci siano dei segni sul corpo molto specifici, raccontaci un po' appunto qual è l'iter che state portando avanti a distanza di un anno per poter effettuare questa autopsia, perché è veramente significativo.
Guarda, diciamo che è tortuoso questo percorso, perché sono già tre volte che rifiutano l'autopsia. E ci stiamo battendo a più non posso. Noi, mio fratello ancora si trova tutt'oggi in una cella frigorifera al deposito del cimitero, in attesa appunto di questa autopsia. E niente, l'abbiamo richiesta per tutte le incongruenze, per i bugli che ci stanno intorno a questa vicenda, e il PM rifiuta, per due volte il PM ha rifiutato l'autopsia. Dopodiché abbiamo fatto un'udienza ad Oristano appunto, dove comunque c'era anche il giudice, che dopo cinque giorni ci vediamo arrivare la risposta anche da parte del giudice, rifiuto dell'autopsia con archiviazione immediata del caso. Da lì abbiamo fatto subito la riapertura delle indagini a luglio, con allegati alcuni documenti dei file, che ora è la prima volta che lo dico in diretta, perché avremo nella prossima settimana una conferenza stampa e stanno organizzando anche Rita Bernardini, sta organizzando una interrogazione parlamentare per capire come mai vogliono sentire il PM, il giudice, del perché di questo rifiuto, visto che comunque è di diritto, non di dovere, di diritto, se vai a vedere, che io devo sapere mio fratello se ha sofferto, se non ha sofferto, perché, come è morto, è vero che non è obbligatoria, che è una cosa penosa, e lo dico proprio penosa, che non si debba fare una legge dove c'è l'obbligo dell'autopsia per qualsiasi morte in carcere. Certo. Perché quando muore una persona in casa, loro ovviamente ti mettono subito sotto accusa, no? Quindi i familiari che erano in casa, chissà, sarà successo qualcosa, e quindi fanno l'autopsia. Allora io mi chiedo, dato che loro comunque non ci conoscono, quindi mettono sempre in dubbio chi siamo, no? Come fanno di solito, allora perché io non posso mettere in dubbio voi? Io non vi conosco, quindi non mi fido di voi.
Anzi, vi conosciamo fin troppo bene, ecco, in qualche un'altra prospettiva.
No, ma poi voglio dire, ma quante se ne sono sentite in carcere di queste storie, che tra l'altro alcune sono morte così, perché non hanno la forza dal dolore di andare avanti. Non per questo dico che io non ho dolore, ma devo per forza, mi sono ripromessa a me stessa, questa ormai è una guerra con me stessa, io devo portare alla luce questa storia, non la lascerò finché avrò vita, anche perché una cosa molto importante che appunto ti dico, sto dicendo per la prima volta in diretta, perché si saprà pubblica tramite tramite i giornali, durante la conferenza stampa che faremo, che c'è un dato molto importante. Abbiamo dei testimoni che sono dei detenuti all'interno del carcere, dove ci raccontano altro.
Certo. Guarda, immagino appunto che sia importante dare spazio a questa informazione con il valore appunto di una conferenza stampa, e quindi assolutamente torneremo molto presto ad aggiungere questi altri elementi che ti ringrazio per aver intanto introdotto, ma in generale torneremo a sentirci, anche perché è assolutamente fondamentale dare continuità alla tua lotta. Ci è capitato spesso negli anni di conoscere familiari di persone uccise dal carcere. Sappiamo quanto sia assolutamente tortuosa e per molti anche insostenibile, semplicemente da un punto di vista economico, e già qui vediamo la simmetria tra chi si deve difendere dalla violenza dello Stato e chi invece è uno Stato appunto che neanche nella sua dimensione letale cerca comunque di autoassolversi costantemente. Pensiamo appunto anche alle difficoltà economiche e allo scontrarsi con l'arroganza dell'apparato punitivo, e pensiamo anche alla differenza di trattamento in base al valore conferito ai corpi detenuti, perché c'è tutto quel margine di vulnerabilità, e è molto probabile che immaginassero appunto che successivamente alla morte di Stefano probabilmente voi non avreste avuto le risorse, la forza di andare avanti, perché sappiamo molto bene che colpiscono i più vulnerabili.
Allora guarda, vorrei specificare questo, diciamo che Stefano, alcuni del carcere, non posso dire altro, diciamo qualche persona del carcere conosceva molto bene Stefano, perché Stefano abitava a Pauli Latino, quindi vicino a Oristano, con la sua ex compagna e sua figlia, e quindi qualcuno lo conosceva bene, sapeva che non aveva i genitori, sapeva che era un tossicodipendente, sapeva che non aveva soldi, sapeva che era per loro soltanto ed esclusivamente un numero. Non avrebbero mai immaginato che c'era una sorella di qua che lo ha accudito, lo ha cresciuto, e per me era come un figlio. Quindi non si sono immaginati che qualcuno, non avrebbero mai pensato che qualcuno avesse potuto prendere in mano la situazione, rivoltarla, ribaltarla a sfavore loro, e quindi hanno fatto le relazioni, le foto, tutto quello che viene dopo l'hanno fatto tutto abbastanza diciamo molto alla leggera, perché serviva a loro solo una documentazione per il carcere, non pensavano che ci fosse poi un risvolto di questa entità. Ora ci sono due cose molto importanti: una, noi siamo una famiglia molto umile, con quello che lavoriamo ci campiamo per sostenere questa guerra. Insieme al mio avvocato, a Luca Blasi del terzo municipio, organizziamo eventi insieme a tantissima altra gente, dove tiriamo fuori dei soldi per poter pagare i 10.000 euro dell'autopsia. Certo. Che fino a oggi abbiamo dato 4.000 solamente per la relazione medico-legale, e ce ne serviranno altri dopo per appunto per fare l'autopsia. Detto questo, una cosa molto molto importante che non ti ho detto: la morte di Stefano, secondo il medico del carcere, è avvenuta per la rottura dell'osso del collo. Ora io mi chiedo, cioè, come fa a rompersi l'osso del collo a un'altezza così, certo, minima? Cioè, ci vuole un peso del corpo, ci vuole un'altezza per darti il contraccolpo.
La caduta, certo.
Del collo, esatto. Ma poi, soprattutto, a parte i miei pensieri, le mie deduzioni, ci sono tutti i medici legali, qualsiasi medico, anche quello di base, normale, dice che non è possibile constatare la rottura dell'osso del collo se non viene effettuata un TAC o un'autopsia, perché all'occhio non è visibile la rottura dell'osso del collo. Quindi diciamo che ci sono tanti elementi, tanti, tra cui che poi non ti ho detto, ma loro in un secondo momento, in una seconda relazione, dicono di aver trovato un taglierino dove Stefano ci avrebbe rotto il lenzuolo, che in un secondo momento, quando hanno disfatto il letto per cambiare le lenzuola, hanno trovato il lenzuolo sotto quello che copre il materasso, il mancante del lenzuolo. Allora dico, le foto dove sono di questi elementi? Questi oggetti, non c'è una foto né del lenzuolo rotto, cosa che avrebbero dovuto fare, quello fa parte del tutto, no? Il taglierino, non esistono le foto del taglierino. Cioè, guarda, una storia dietro, veramente, io te la sto racchiudendo in poche parole, ma ci sarebbe tanto, tanto da dire. Il PM rifiuta l'autopsia durante l'udienza, la sua spiegazione, la sua motivazione è che è una morte pacifica, forse la sua in testa, una morte pacifica, e che comunque le autopsie costano, e non gli sembra giusto far spendere allo Stato questi soldi su una morte pacifica.
Sì, sembra veramente non solo una montatura, non solo una situazione artefatta per deresponsabilizzare il carcere, ma c'è anche un profilo di arroganza in questa montatura, nel senso che farla in modo così traballante indica anche tutta la propria percezione di potere nei confronti dei familiari.
Certo, certo. Poi guarda, durante l'udienza, calcola che sulla relazione che loro ci mandano, praticamente a parte tutte le incongruenze degli orari e delle cose, ma ci sono la dottoressa che ha, diciamo, eseguito il massaggio, a parte non ci sono foto del ritrovamento del corpo da impiccato, e la loro spiegazione è che l'hanno tirato subito giù per rianimarlo, quando tu invece dovresti sentire il polso, se vedi che è morto dovresti fare le foto, così come funziona, no? Invece loro dicono che l'hanno tirato subito giù, ecco perché le foto non ci sono, per rianimarlo. C'è questa dottoressa che sottoscrive sulla relazione che lei esegue, ascolta bene, esegue il massaggio cardiaco alle 2:30. La guardia che invece lo ritrova dice di averlo ritrovato alle 2:45. Quindi aspetta, ci sono 10 minuti di differenza. Durante l'udienza, fatto presente tutti questi fatti, il PM, con un sorrisino sulle labbra, cosa che poi tra l'altro mi hanno buttato fuori dall'aula perché non ce la posso fare a un certo punto, e praticamente lei, con il sorrisino sulle labbra, è rivolta al mio avvocato e al giudice, dice: signor giudice, ma poi, dice, l'avvocato qui si sta attaccando ai 10 minuti di morte, se è morto prima o morto dopo. Dice: ci stiamo arrampicando sui specchi. Cioè, stai scherzando? No, stai scherzando?
Certo, sì, assolutamente. Il valore dato a determinati elementi, anche in questo caso, vediamo come se fosse da usare contro una persona imputata qualunque, avrebbe un peso sicuramente molto diverso rispetto se a essere sul campo, sul banco degli imputati e il carcere.
Ma infatti io dirò anche questo all'udienza, perché comunque sono cose che vanno dette. A parte, io ho una marea di lettere di mio fratello, dove comunque mio fratello scrive, sottoscrive, che lui fa uso, inizia ad usare la droga in carcere, dove si prende l'epatite C. Lo scrive proprio, cioè le lettere le stiamo mandando alla Corte di Strasburgo, stiamo smuovendo parecchie situazioni. E dove scrive appunto addirittura su una lettera mi scrive, dice: sorella, adesso ti devo attaccare perché sto talmente fatto che ho collassato già due volte. Dice: hanno portato l'eroina, e dice: lo so che non te le devo dire queste cose, ma qui purtroppo solo questo fai. Dice: quello che vedo duro su di me è quando uscirò, non credo che avrò vita migliore, perché continuerò a farlo. Quindi mio fratello si fa per la prima volta in carcere.
Guarda, io oltre a esprimerti una vicinanza umana, perché ti abbraccio anche se dall'altro capo del telefono, perché comunque ripercorrere anche questi elementi immagino quanto possa essere doloroso, ma vorrei soprattutto aggiungere il livello di vicinanza conflittuale, perché ti ringraziamo per portare avanti questa lotta, perché certo è una lotta per fare chiarezza rispetto alla morte di Stefano, ma è una lotta per cercare di scardinare la potenza arrogante e totalizzante del carcere. Quindi è una lotta che veramente facciamo nostra, e invito anche amiche e amici all'ascolto a sostenerla. Appunto, come ci siamo già detti prima, risentiamoci presto per aggiungere questi elementi che farete emergere nei prossimi giorni.
Sì, certo, senz'altro. Per quanto riguarda, mi riallaccio un attimo all'abbraccio: quando le persone sono sincere, l'abbraccio arriva anche tramite filo telefonico, quindi si sentono. Cioè, io poi sono una persona molto troppo sensibile e anche molto guerriera, tant'è vero che poi, ecco, sempre riparlando del fatto di rileggere, ripercorrere alcune tappe di questa situazione della vita di mio fratello, fortunatamente ho tante amiche che lo fanno per me, perché io inizio, ma poi purtroppo il dolore...
No, certo, guarda, forza, perché appunto adesso tu sei riuscita in modo quasi incredibile, nonostante le difficoltà, nonostante appunto l'arroganza e questo secondo livello di violenza, che è quello burocratico che uno deve affrontare dopo la violenza vera e propria dei secondini, la stai portando avanti, e penso che sia la cosa più importante e anche in qualche modo più giusta per te, ecco, per darti un degno percorso, un percorso di lotta, e per portare avanti la storia di Stefano, e vedrai che continueremo a trovare persone che ti danno supporto in questa lotta. Noi ci risentiamo appena vuoi, sappi che i microfoni sono sempre a tua disposizione.
Grazie mille Francesco, grazie tante, ringrazio tutti anche per il sostegno morale sui social, perché veramente ho aperto delle pagine per Stefano e c'ho veramente tanta gente vicino, gente che tra l'altro poi non conosci, no? Quindi
sì, gente che però magari ha incrociato il carcere, o semplicemente ha incrociato la violenza delle forze dell'ordine in qualche momento della sua vita.
Sono mamme, sorelle, mogli, padri, madri, tutte persone che hanno subito abusi da questi servi, io li chiamo così, scusami,
certo. Lasciami un po' di termine, ma
ormai per me sono servi, e aggiungo vili e infami, ma perché, cioè, entrare in una cella e in tre e malmenare una persona per poi portarla alla morte, penso che sia veramente disumano.
Certo.
Ma proprio disumano, quando invece lì dovresti essere, comunque diciamo che alla fine del concetto, per chiuderti la telefonata, stanno in questi giorni ascoltando i testimoni, laddove loro riterranno che non sono attendibili, faranno di nuovo l'archiviazione, dove io comunque risponderò con un ricorso in appello in Cassazione per riapertura delle indagini e richiesta di nuovo dell'autopsia. Quindi questo è quanto, questo diciamo che è...
Allora Marisa, tanta forza, buona lotta e veramente appena vuoi ci risentiamo per aggiungere questi altri elementi. Grazie ancora. Grazie davvero a te.
Buona giornata.
Ciao.